Crocevia di Bellezza.
Programma a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma.
Un cordiale benvenuti all'ascolto da Monsignor Gian Giulio Radivo in studio alla Radio Vaticana per la trasmissione del programma Crocevia della Bellezza di questa domenica 8 maggio 2016. La settima domenica di Pasqua, in Italia, la solennità dell'ascensione al cielo di nostro Signor Gesù Cristo. La trasmissione interamente dedicata alle incisioni, prima di tutto, poi agli acquerelli e infine agli oli, di un grande artista francese che è vissuto anche in Italia, Vegli. Abbiamo graditi ospiti in studio il professor Luigi Berto e il professor Marco Nocca per una mostra molto particolare, molto importante. Loro ne sono due dei tre curatori, perché la terza è Ginevra Mariani, anzi la seconda curatrice. Una mostra che si svolge a Palazzo Poli, cioè allo splendido palazzo di Fontana di Trevi, e quindi anche in degli spazi molto particolari, molto belli, che il pubblico ama. Ed è una mostra su Jean-Pierre Vieilly, l'ombra e la luce, nel 25esimo della sua scomparsa, che presenta opere grafiche, che veramente prendono coloro che visitano questa mostra e portano addirittura a una grande emozione. Oltre, qui non è solo per specialisti. Spesso l'Istituto Centrale per la Grafica, che è colui che presiede a Palazzo Poli, ci ha presentato delle straordinarie mostre per grandi studiosi, per grandi specialisti, a cui anche il pubblico certo ha partecipato, ma forse comprendendo meno tanti aspetti, diciamo così, che solo gli specialisti possono cogliere. Qui invece, oltre che per gli specialisti, è anche per un largo pubblico. Professor Marco Bussagli, lei sempre ci introduce in queste mostre, quindi una piccola scheda della mostra e anche dei due professori che sono qui presenti.
Certo, la mostra molto bella di Jean-Pierre Vieilly, L'ombra e la luce, si è aperta il 23 marzo e si chiuderà il 15 maggio di quest'anno all'Istituto della Grafica. Jean-Pierre Vieilly è stato uno dei grandi protagonisti del Novecento, anche se non pienamente valorizzato. Questa mostra ha anche questo scopo, perché ci fu una prima mostra nel 93, a tre anni dalla scomparsa a Villa Medici, e adesso c'è questa che possiamo considerare quasi un'opera omnia di questo artista francese che venne in Italia e vinse tra l'altro il Grand Prix de Rome nel 1966. La mostra è impostata sulla base di un sostrato teorico rispetto a quello che è la pratica della incisione, e cioè un riferimento alchemico, tant'è vero che il percorso si apre con la Melanconia di Dürer, che è una delle grandi opere che fanno parte tra l'altro della collezione, splendida collezione dell'Istituto Centrale per la Grafica, e quindi poi si sviluppa attraverso una serie di fasi che si riferiscono all'alchimia, e cioè Nigredo, Albedo e Rubedo, per arrivare all'uso anche del colore, perché alla fine della mostra noi troviamo la presenza di acquarelli straordinari e di oli trattati in maniera assolutamente personale. Jean-Pierre Vieilly purtroppo ebbe una vita purtroppo breve e una fine purtroppo tragica, perché morì nel lago di Bracciano nel 1990 e la sua barca traballò e davanti agli occhi del figlio Arthur scomparve fra i flutti. La sua traccia però è rimasta fino ad oggi ed è un punto di riferimento per lo sviluppo artistico. E quindi i curatori, Pierluigi Berto, che è un professore dell'Accademia delle Belle Arti, insegna disegno dal 1988, è un grande artista, ha fatto mostre a Roma e a Milano e sono famose le sue lezioni sul disegno di Canova al Museo di Roma, insieme a Marco Nocca, che è un raffinatissimo storico dell'arte che si è occupato del tema di Velletri e del classicismo con la Palla dei Di Velletri, ma anche si è occupato del Palazzo Reale di Caserta e soprattutto poi ha riportato in un'ultima mostra gli impressionisti danesi in Abruzzo, che fu esposta appunto al Museo Andersen qui a Roma. Con questo bagaglio culturale che è proprio dei due curatori, hanno ripreso e riportato all'attenzione del pubblico un grande artista.
Ecco, professor Luigi Berto, due istituzioni però a fondare, a dare vita a questa mostra e a questo ricordo anche straordinario e far rivivere, riattualizzare Veglì. Due istituzioni che per la prima volta in forma così visibile collaborano, l'Accademia di Belle Arti di Roma e l'Istituto Centrale per la Grafica.
Sì, infatti queste due istituzioni romane prestigiose collaborano per la prima volta e non solo, la mostra ha visto il coinvolgimento degli studenti dell'Accademia, sia nella redazione del catalogo sia nel laboratorio di restauro, dove hanno potuto apprendere le moderne tecniche di recupero delle matrici nel workshop tenuto dalla dottoressa Lucia Ghedin. Veglì ha usato le tecniche e i materiali tradizionali, la punta d'argento, la grafite, il bulino, l'acquaforte, l'acquerello, l'olio, ha adoperato la carta, lo zinco, il rame, la tela, ma non da nostalgico pedante filologo, ma a mio avviso questi materiali e queste tecniche sono assolutamente necessari a esprimere la sua poetica. A distanza di tanti anni, ripeto, e quindi con lo sguardo meno influenzato dall'emozione della cronaca per la sua precoce scomparsa, mi convinco che ci troviamo di fronte a un autentico poeta. E la sua opera è potente, l'uso di queste tecniche non ne ha minimamente indebolito il messaggio, anzi, semmai l'ha rafforzato. Lavorava dal vero, a volte in plein air, soprattutto quando affrontava il tema della natura e non ha mai fatto uso dell'immagine fotografica come supporto per il suo lavoro.
Ecco, questo mi pare molto importante, perché noi siamo abituati ormai a essere quasi sottomessi all'occhio artificiale, all'obiettivo, e invece qui si ritorna all'occhio naturale, cioè al nostro occhio, quindi che vede in tutt'altro modo rispetto alle realtà tecnologiche e tecniche, che pure sono importanti per altri versi e segnano anche percorsi differenti. Ma qui siamo invece nella grande tradizione, ecco perché può recuperare anche tutto quello che è la grande storia del disegno, dell'incisione e addirittura della punta d'argento. Lei, professor Berto, mi pare che insegni anche questo, anche la punta d'argento, e lei stesso si serva di questo strumento così importante, così anche storico, che ha avuto grandissimi disegnatori, eccetera. Ecco, ci può dire, per esempio, proprio questo, perché ci sono anche in mostra punte d'argento, come avviene questo tratto? Anche perché così lo colleghiamo, lei diceva anche prima la trasformazione della materia, no? Come ci diceva anche il professor Bussagli, quindi alchemico non nel senso di esoterico, ma nel senso di trasformazione della materia, con la punta d'argento.
La punta d'argento è una tecnica antica, ne parla Cennino Cennini nel suo trattato sulla pittura, proprio spiegando i materiali da usare per preparare la carta, perché appunto è una punta d'argento che lascia una traccia leggera, grigio chiara, su una superficie preparata di solito con bianco d'osso e pigmenti. L'ha usata Leonardo, l'ha usata Raffaello, che l'aveva presa da Perugino, quindi nell'Italia centro-settentrionale era molto usata proprio per preparare bozzetti, per preparare modelli, per lo studio.
Ma poi si ossida questo
sì,
tratto.
È ovvio che l'argento poi a contatto con l'aria nel tempo si trasforma, quindi è una sorta di alchimia, no? Una cosa da precisare è che è indelebile e quindi non si può cancellare. Leonardo invitava i suoi allievi a usarla proprio perché il fatto che non si potesse cancellare il segno li stimolava a un'attenzione maggiore. Erano più presi dal soggetto e quindi il loro sguardo era più attento, più
quindi doveva svolgersi un processo interiore molto grande prima di poter esprimere nel tratto, perché altrimenti il tratto non veniva bene, evidentemente. Un po' come succede anche in Oriente con la pittura zen e così via,
certo,
che sono magari mesi che pensano e poi alla fine di getto viene un segno straordinario. Professor Nocca, professor Marco Nocca, Ecco, e questa mostra allora con tre parti, no? Tre diverse...
non solo incisioni, quindi...
No, non incisioni, io mi ero sbagliato all'inizio, sì. Però il professor Bussagli mi aveva subito corretto, sì. Dicendo anche che c'erano gli oli, quindi acquerelli, sì. E oli, certo. Ecco, anche perché io personalmente non l'ho ancora vista e quindi non potevo rendermi conto. Certo. Ecco allora, professore, vuole un po' spiegarci le tre parti della mostra?
Sì, la prima parte è appunto quella che abbiamo chiamato Nigredo, dove esponiamo non solo appunto i fogli dei bulini, anche delle acqueforti e punta secche. Belliere un magistrale interprete anche di diverse tecniche che riuniva anche sulla stessa lastra. Dicevo, esponiamo quindi queste incisioni perché la Nigredo allude alla putrefazione della materia, quindi l'idea del nero. Ci sono delle frasi di Velli che ci hanno in qualche modo istradato. La luce che odi ti viene dal nero che ti manca. L'idea di catturare l'eterno buio dell'universo. Quindi questo nero che diventa uno strumento espressivo e diventa anche però una sorta di allegoria dell'esistenza e dove si svolge la sua ricerca. La seconda parte invece è quella dove il segno si schiarisce, abbiamo voluto chiamarla albedo, proprio esponendo quindi le punte d'argento e i primi acquerelli. Il colore compare nell'opera di Velli intorno agli anni fine 70, primi 80. Le punte d'argento sono le protagoniste di questa seconda sala e anche i bellissimi animali che nel solco della tradizione naturalistica, penso alla lepre di Dürer, la famosa zolla di Dürer, lui che è bretone, che quindi guarda al nord come agli artisti del nord come un momento irrinunciabile nella sua formazione, dicevo, questi animali vengono rappresentati in questa tradizione, ma con una grande empatia, direi con un desiderio di fondersi nell'armonia del cosmo e di sentire il suo destino di uomo pari a quello del topo, a quello del pipistrello. Non a caso sono animali repellenti. Lui intitola questa mostra, presentata da Sciascia negli anni 70, Bestiaire perdu, bestiario perduto, e mette delle piccole poesie alla base di ogni tavola in cui è il topo, per esempio, a parlare. Dimenticate i miei incisivi, dimenticate il fatto che io vi portavo la peste, avevo come voi solo fame e diritto di vivere. Ecco, questa...
Si sente che lei partecipa vivamente, quindi non è solo un curatore esterno, vedo che ha una passione per questa mostra.
Effettivamente sono stato coinvolto dal mio collega Pierluigi Berto in questa impresa, è il caso di dire, perché non è stato facile. Sono opere tutte in collezioni private, abbiamo dovuto in qualche modo convincere i prestatori, collezioni private prestigiose, collezione Barilla, la collezione Olivetti, insomma... grazie anche a Ginevra Mariani, la nostra collega, che ha avuto una parte importante anche nelle vicende della Galleria De Marsanic, questo gallerista, Giuliano De Marsanic, che negli anni Ottanta ebbe una parte fondamentale nel promuovere un artista che...
Ma non è di origine triestina,
De Marsanic. Credo dalmata, o sì. Credo triestina.
Sì, però comunque sì. È vissuto a Trieste,
sì,
sicuramente.
Sì, credo sia vicino di Moravia. Credo sia il figlio di Augusto De Marsanic, che credo sia un protagonista politico degli anni 50.
Sì,
no?
Sì, penso.
Dunque, Giuliano De Marsanic è stato un personaggio importantissimo, perché in anni in cui artisti che avevano abbracciato il disegno e la figurazione erano additati, segnati a dito, lui ha investito le sue energie su questo artista. La sua galleria Don Chisciotte di via Brunetti, che è vicino alla nostra Accademia di Belle Arti a via di Ripetta, per anni ha proposto le sue mostre e ha avuto l'appoggio di Moravia, di Sciascia,
Volpi Orlandini, Sgarbi,
di un giovanissimo Vittorio Sgarbi, che non a caso apre anche qui, ha voluto testimoniare col suo scritto il catalogo. Dicevo, in anni, come dicevamo prima, in cui appunto il mercato dettava le mode espositive, e vediamo paradossalmente che queste cose che sembravano arretrate, addirittura Jean-Marie Drou dice a Velli: ma non, come ti senti ad essere un uomo del Rinascimento? E Velli gli risponde: ma io non sono un uomo del Rinascimento, il senso del mio esistere come artista sta in quello che faccio, il mio panorama è l'oggi, è come intendo io l'oggi. E infatti poi nel mio saggio, anche introduttivo, faccio questo discorso sull'inattualità, in senso proprio nicciano, che diventa a volte uno spiraglio e uno squarcio verso il futuro. E il fatto che queste cose ci parlino ancora dopo 25 anni della scomparsa, anzi, siano di nuovo tornate ad essere smaltate, bellissime, no? Come il pubblico appunto sta anche dimostrando, ci fa capire che appunto la grandezza dell'arte di Velly, a fronte di tante cose presentate come innovative e per il nuovo ad ogni costo, come appunto gli epigoni delle avanguardie facevano negli anni 80, che oggi sono coperte di polvere.
E torniamo allora alla Rubedo, perché mi avete detto la prima e le due parti, sì. Professor Berto.
Sì,
la Rubedo allora in che cosa consiste? Un colore accentuato a questo punto.
Sono esposte, sì.
E quindi
sì,
anche oli.
Anche oli, sì, di grande fattura e anche di grande dimensione. Devo sottolineare una cosa, Velly affronta le tecniche in periodi, cioè prima fa l'incisione, poi pratica la punta d'argento e l'acquarello e poi arriva all'olio. E quindi non le pratica assieme, le pratica una tecnica per volta, come per esaurire un discorso, come per entrarci dentro appieno. E sono albe, tramonti, fa pensare in certi esiti anche a Pellizza da Volpedo, no? Come citazione. Ma c'è proprio questo paesaggio romano, che in qualche modo questo paesaggio che lui vede da Formello, perché bisogna ricordare che dopo aver vinto il Grand Prix de Rome per l'incisione e aver conosciuto Balthus a Roma, che era direttore dell'Accademia di Francia, lui non torna più in Francia e si trasferisce a Formello. E in qualche modo, secondo me, ma secondo anche i nostri colleghi curatori, il paesaggio romano, la saturazione del colore, in qualche modo anche lui è stato coinvolto da ciò e quindi in qualche modo si scalda tutto, queste atmosfere anche un po' romantiche hanno il sopravvento, ma soprattutto l'epifania della luce del colore in questi quadri, che sono delle grandi vedute del paesaggio formellese di questa grande distese. E quindi c'è da dire un'altra cosa, lui lavora principalmente su carta e anche qui sono esposte molte opere a tempera su carta e poi lavora su tavola e su tela ad olio, però ama sovrapporre carte a carte, quindi gli piace un margine del foglio sbordato, rotto, in qualche modo non lineare, e poi aleggia sempre sul suo lavoro l'opera di Albrecht Dürer, va ricordato, c'è una frase illuminante che dice proprio, che disse in un'intervista Jean-Pierre Velly, che lo shock più forte l'ho avuto quando alla Biblioteca Nazionale di Parigi ho potuto vedere e toccare le stampe originali del grande Dürer. È stata la rivelazione della mia vita. E aggiunge, parlando sempre dell'incisione, perché la visione in bianco e nero è un fatto mentale, non esiste in natura. E nel bianco e nero si scatena tutta la mia ansia e sete di libertà espressiva, senza inseguire le mode, senza voler essere contemporaneo in tutti i modi. Questo mi sembra che sia molto importante, ribadire questo pensiero dell'artista.
Certo, a me vengono in mente, adesso citando Albrecht Dürer, vengono in mente anche tutte le incisioni sull'Apocalisse, per esempio.
Certo.
Che tornano sempre di moda, ogni tanto in qualche mostra dell'Apocalisse o altro, perché effettivamente vi è anche una grandissima sapienza testuale, oltre che diciamo di disegno, di incisione e così via, ma interpreta anche il testo in modo significativo, quindi è una delle grandi cose che possono essere. Perciò è chiaro che si può rimanere sempre colpiti da Dürer. Dürer è qualcosa di un grande personaggio, senza dubbio, in tutti i sensi, non solo per l'incisione, anche per gli oli, vero? Ecco, straordinari. Professor Bussagli.
No, io volevo ricordare soprattutto che queste meravigliose opere possono essere viste con calma a casa in uno splendido catalogo edito dall'Erma di Breschneider, dove appunto ci sono i contributi dei curatori e anche quello di Sgarbi, che è molto partecipato. Una partecipazione che ha mosso questa mostra, appunto, in collaborazione fra l'Accademia delle Belle Arti di Roma, soprattutto la direttrice Tiziana D'Achille e la direttrice Fusco dell'Istituto Centrale della Grafica. Quindi anche questa è un'alchimia in qualche maniera felice fra istituzioni, che sarebbe auspicabile avere più spesso, alla luce di una figura che è assolutamente affascinante, questa di Velly, perché ci spiega che l'atto creativo in realtà ha una sua assoluta eternità ed è il modo migliore per, è un po' il trionfo del disegno, perché è il modo migliore per conoscere il mondo. Il disegno, il professor Berto ce lo insegna, è una forma di conoscenza che attraversa tutta la storia dell'arte, come può illustrare il professor Nocca e che in Vigli trova un momento di sintesi particolarmente felice.
Io vorrei anche ricordare che in passato abbiamo intervistato più volte la dottoressa Maria Antonella Fusco e all'inizio di quest'anno, 2016, abbiamo intervistato anche la dottoressa Tiziana D'Achille, quindi diciamo sono anche protagonista delle nostre trasmissioni.
Da Monsignor Gian Giulio Radivo un cordiale saluto.
Crocevia di bellezza.
Un programma a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma. Questa è la Radio Vaticana, in diretta.